Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutti e tutte, siete sulle frequenze di Radio Città Fujiko e questa è Van Loon, la vostra mezz'ora di storia in onda ogni domenica alle 11 del mattino. Nella puntata di oggi andremo ad approfondire un caso di cronaca avvenuto in Italia tra l'ottobre e il novembre del 1980. Vi ricordo che potete ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast questa come tutte le nostre puntate dal sito radiovalloon.info. Ai microfoni con voi oggi Alessia, che sono io, e questa puntata è curata da me insieme a Frey, Deborah, Lara e Olga. Il comune di Giarre si trova a metà strada tra Catania e Taormina, tra l'Etna e il Mar Ionio. Ha poche migliaia di abitanti e deve il suo nome all'arabo e poi al siciliano Giarri, che significa giare, cioè i contenitori di terracotta. Ha un bellissimo duomo in stile neoclassico eretto a partire dal 1794. E sappiamo anche che tra il 1939 e il 45 il fascismo fonde Giarre con la cittadina di Riposto, rinominando questo nuovo nucleo urbano con il nome Ionia. Ma oltre a queste poche informazioni, non sono molti altri gli aspetti interessanti e interessanti di natura storica di questa piccola cittadina della costa orientale della Sicilia. A parte uno. Un fatto che ha avuto una grande eco nella cronaca nera nazionale dei primi anni Ottanta e un serio impatto sulle battaglie dei movimenti LGBTQ+ in Italia di quegli anni. È quello che viene chiamato il delitto di Giarre, avvenuto nell'ottobre del 1980.
Quanto llores, también piensa en mí. Quando quieras.
Antonio Galatola e Giorgio Agatino Giammona sono una giovane coppia di Giarre. Vivono la loro storia nell'ombra di quel poco che viene mal tollerato dalla morale pubblica in Italia, in particolare in Sicilia negli anni 70. Le loro famiglie sono anche apertamente ostili e molti credono che Giorgio, di 10 anni più grande di Tony, che ha solo 15 anni, lo stia forzando e plagiando. Giorgio, inoltre, tra i due, è quello che ha il carattere più irrequieto, non va d'accordo con il nuovo marito della madre, non ha legami con il padre biologico ed è un ragazzo molto arrabbiato, ma come potrebbe non esserlo un giovane negli anni 70 costretto a non essere se stesso, a nascondersi e a vergognarsi di essere omosessuale. Giorgio e Tony scompaiono venerdì 17 ottobre 1980. Le ricerche iniziano immediatamente, ma vengono trovati solo il 31 ottobre e per caso da un pastore. Sono senza vita, in avanzato stato di decomposizione, distesi, quasi abbracciati, sotto un enorme pino marittimo nel luogo, cioè Vigna del Principe, da dove proprio 2 settimane prima erano iniziate le ricerche.
Non la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti.
Immediatamente dopo il ritrovamento dei corpi, il 13enne Francesco Messina, nipote di Tony, viene accusato dell'assassinio. Francesco, detto Ciccio, confessa di aver ucciso suo zio Tony e il suo zito, cioè il suo fidanzato, Giorgio, su pressione di Tony stesso. La confessione quindi svelerebbe un suicidio-omicidio. Dopo pochi giorni però Ciccio ritratta, dichiarando di aver ricevuto pressioni e schiaffi da parte dei carabinieri per costringerlo a confessare. La posizione di Ciccio Messina poi è sospetta, è un minorenne e per questo non è imputabile, secondo la legge, di omicidio. Pertanto l'inchiesta viene archiviata in modo molto sbrigativo. Le autorità hanno altre priorità in quel momento. La Sicilia è nel pieno di una guerra di mafia e il paese è sconvolto dalle stragi come a Ustica nel giugno dello stesso anno e dal terrorismo nero come a Bologna nell'agosto precedente. Ma com'è possibile che nessuno li abbia visti prima sotto quel pino? Li hanno ammazzati altrove e portati lì? E quando è successo? E poi, stanno sacrificando Ciccio Messina, il ragazzino, la sua reputazione, il suo futuro, per coprire chi? Queste sono riflessioni presenti nel lavoro molto recente di Francesco Lepore, un giornalista e studioso che ha iniziato a indagare sul delitto di Giarre in occasione dei 40 anni del fatto, nel 2020. Ha pubblicato una prima parte della sua ricerca sulle pagine del giornale online L'Inchiesta nel novembre del 2020 e poi ha continuato e approfondito l'indagine con nuove interviste e nuove ricerche d'archivio e ha pubblicato il libro dal titolo Il delitto di Giarre 1980, un caso insoluto e le battaglie del movimento LGBTQ+ in Italia, che è uscito nel 2021 per Rizzoli. A proposito dei fatti, del processo e delle conseguenze politiche e pubbliche del delitto di Giarre, il libro di Francesco Lepore è il lavoro più approfondito che abbiamo a disposizione. Però tuttora l'omicidio di Giorgio e Toni non ha colpevoli e fino al contributo di Francesco Lepore non ha avuto neanche una sua storia. Con questo intenso lavoro di indagine Francesco Lepore non risolve il caso. Purtroppo la documentazione giudiziaria è andata perduta, ma avanza delle ipotesi molto plausibili, soprattutto che la decisione dell'omicidio sia maturata all'interno dell'ambito familiare. Inizialmente quello di Giorgio e Toni sembra uno scandalo omosessuale come tanti altri, complice anche il modo con cui le autorità hanno sottovalutato e archiviato il caso. E poi il delitto di Giarre sembra ricalcare una specie di modello di omicidio in cui la vittima è un omosessuale. Per tutti gli anni 50 e 60, infatti, il tabù delle relazioni e delle reti omosessuali, nonostante siano esistenti, si rompe solo attraverso gli scandali che esplodono con costanza sulla stampa italiana. Si tratta principalmente di omosessualità maschile, come il caso di Aldo Braibanti del 1964, cioè l'intellettuale ex partigiano di cui stiamo vedendo proprio in queste settimane la storia al cinema con Luigi Locascio nei suoi panni nel film dal titolo Il Signore delle Formiche. Oppure per Paolo Pasolini, protagonista a più riprese nella stampa di accuse di comportamento amorale, predatorio e diabolico fino al suo eclatante e misterioso assassinio nel 1975. E questi forse sono i casi più noti. Questo ripetersi sulla stampa della rappresentazione di un modello consolidato di comportamento omosessuale e di omicidio di un omosessuale lo ha descritto bene Mario Mieli in Elementi di critica omosessuale, il suo libro del 1977 che è una pietra miliare negli studi di genere e nella critica dei movimenti LGBTQ+, proprio a proposito dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini del 75.
Quello che è certo è che Pasolini è stato ammazzato in quella situazione perché era omosessuale, perché soltanto gli omosessuali possono trovarsi in situazioni del genere. E, come dice il comunicato del Fuori, in situazioni del genere di omosessuali ne vengono uccisi ogni giorno. Molti eterosessuali si sono domandati, chi è il colpevole? Pasolini che induce a un rapporto sessuale un minorenne? O il minorenne che lo ammazza? E per risolvere la questione hanno deciso, sono colpevoli entrambi. L'uno è un corruttore, l'altro un assassino. Non poteva finire diversamente.
Nella descrizione di Mario Mieli di questo modello di colpa e di morte degli omosessuali sembra quasi di rivedere gli elementi del caso di Giorgio e di Toni. Ma il delitto di Giarre non ha poi lo stesso destino di tanti precedenti che hanno occupato le pagine della cronaca nazionale. Perché il caso di Toni e di Giorgio cresce sui quotidiani, ha un forte impatto sull'opinione pubblica. Per la prima volta, i riflettori sul loro assassinio e sul mistero che circonda la loro morte sollevano domande sulla violenza sistemica subita dalle persone omosessuali.
There's a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of. Especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure of. Especially to be here without you. There's the Born Again Losers and the Lavender Boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D are Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down. Especially when I see you're not around. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or Spic. There's no Three Bananas or Brenda Alexander dishing all the tricks.
Forse c'è una sensibilità diversa in Italia in questo momento storico verso le relazioni intime, affettive, la sessualità, l'omosessualità, il personale, il cosiddetto privato. Ad esempio, Pier Vittorio Tondelli proprio nel 1980 pubblica il primo romanzo, Altri libertini, ricco di storie di gioventù, movimenti radicali e omosessualità. Per questo libro va a processo per oscenità e viene però pienamente assolto, tanto che poi il caso pubblicizza enormemente il suo primo romanzo. Per tutti gli anni 70 i movimenti femministi e il movimento omosessuale sono movimenti di lotta radicale che si scontrano con la rigidità e le priorità delle organizzazioni della sinistra di partito e della sinistra rivoluzionaria, ma allo stesso tempo la contaminano con le istanze, con linguaggi affascinanti, imprevisti, per molti incomprensibili, ma comunque inediti. Basta leggere qualche lettera che il quotidiano Lotta Continua riceve e pubblica su questi temi alla fine degli anni 70 e basta dare un'occhiata ai dibattiti anche accesi sulle sue pagine e di quelle di altri quotidiani e giornali del movimento per comprendere che qualcosa è cambiato. Ad esempio:
cari compagni, sono un militante del Fuori di Palermo. Mi sono accostato al vostro quotidiano da quando ho saputo che nelle vostre pagine trovano finalmente spazio anche le iniziative dei compagni radicali. Ma non solo io mi sono avvicinato al vostro giornale, lo hanno fatto anche molti compagni del Fuori e continueremo, stando così le cose, a diffondere questa testata di controinformazione. Ora, su Lotta Continua di giovedì 31 marzo, leggo con profondo sgomento la comunicazione del comandante della caserma Olivelli Montemario, resa nota grazie alla volontà di alcuni compagni. Cosa c'è di strano se un militare si trattiene a parlare degli omosessuali alla stazione o al Colosseo? Nulla. Cosa ci vanno a fare gli ufficiali di vigilanza nei cosiddetti luoghi equivoci? Semplice, ci vanno per cercarsi l'avventura. E siccome hanno paura di essere riconosciuti, giustificano a priori la loro presenza in quei luoghi dicendo che ci vanno per vigilare. Noi ufficiali queste cose le sappiamo perché molti ufficiali di vigilanza, molti militari, molti comandanti, sono venuti a letto con noi. Niente di strano in tutto questo, però non è il caso di avere paura. Se a me, omosessuale, piace un uomo, io lo dico. Ma se a qualcuno piace un uomo e lo nasconde, vuol dire che è terribilmente represso. Giuseppe Di Salvo, Palermo, aprile 1977.
La stampa nazionale poi, a partire dal 1978, inizia a cavalcare l'onda di questo rinnovato interesse degli italiani e delle italiane verso l'intimità, verso le relazioni. Lo chiama trionfo del privato, lo chiama riflusso, ma comunque inizia ad occupare le prime pagine delle testate nazionali con articoli sugli amori dei grandi politici, sui sospiri e le insoddisfazioni delle casalinghe di Cinisello Balsamo, sui tradimenti. Tutto ovviamente nella cornice delle relazioni eterosessuali, ma qualcosa è cambiato e il delitto di Giarre, la relazione omosessuale di Giorgio e di Toni, si inserisce nel contesto di una nuova visione, di una nuova sensibilità collettiva verso l'affettività e l'amore. In più, la loro morte violenta segna proprio un momento di svolta delle lotte del movimento per i diritti delle persone omosessuali. Alla fine degli anni 70 l'attivismo della popolazione LGBTQ+ è ormai distante dai riferimenti dalle figure omosessuali più note della cultura dei decenni precedenti. Dopo Giarre, parte della sinistra e alcuni partiti, in particolare il Partito Radicale, si avvicina alle lotte del movimento omosessuale e nasce, dopo Giarre, il primo embrione di quello che sarebbe stato poi Arcigay. Nel libro di Francesco Lepori ci sono importanti riflessioni e ricostruzioni in questo senso, ma questa è una storia ancora tutta da scrivere. In the back of my mind I was afraid that they meant you. The Halloween parade. At the Halloween parade. At the Halloween parade. See you next year at the Halloween parade. Esatti dal ritrovamento di Giorgio e Toni, il 31 ottobre 2020, Gino Campanella e Massimo Milani, che allora erano militanti del Fuori di Palermo e che da allora stanno insieme, si sono uniti civilmente. È la prima unione civile celebrata nel comune di Giarre e viene scelta questa data dalla coppia in onore di Giorgio e Toni. Queste sono le parole di Massimo Milani dedicate a Giorgio e Toni il giorno della loro cerimonia, che abbiamo estratto da un servizio di fanpage.
Ha avuto, diciamo così, la possibilità a questa città di dare un gesto di positivo nei confronti di Giorgio e Toni, e noi vogliamo portare questi fiori in una tomba che ancora non sappiamo di qual è, ma l'importante è il simbolo, portare questi fiori a Giorgio e Toni e dire che noi ce l'abbiamo fatta, loro non ce l'hanno fatta, e di questo ci dispiace tantissimo, ma noi combattiamo da quando loro sono morti e ammazzati per cambiare la loro vita e perché più persone possano essere se stessi, se stesse e felici.
Poco dopo, nel novembre del 2020, si scopre la posizione delle tombe di Giorgio e Toni, che è rimasto un mistero fino ad allora. E si scopre anche che per volere delle famiglie nelle lapidi sono esposte delle date di morte differenti. Il 25 ottobre per Toni e il 26 novembre, addirittura un mese dopo, per Giorgio. La loro unione, la loro identità, la loro scelta non è stata rispettata neanche da morti. Ma se sono scomparsi insieme il 17 ottobre e sono stati ritrovati insieme il 31 ottobre 1980, per quale motivo? Sulla tomba di Toni c'è la data 25 ottobre. Paolo Patanè, che è ex presidente di Arcigay, come riporta l'intervista di Francesco Lepore nel suo libro, avanza queste ipotesi. E avanza l'ipotesi che qualcuno potesse sapere che l'esecuzione fosse avvenuta proprio in quel giorno preciso, il 25 ottobre. Questa puntata noi di Vallun avevamo pensato di intervistare e di confrontarci con alcuni testimoni ed ex attivisti del movimento omosessuale siciliano o di altre parti d'Italia per conoscere più da vicino quale impatto avesse avuto il delitto di Jarre sui movimenti e sull'attivismo omosessuale, sul dibattito pubblico e politico dell'epoca. Cercavamo dei nomi meno noti nel panorama nazionale, ci interessava un punto di vista inedito e arricchire la conoscenza storica di questo caso di cronaca nera, oltre la semplice presentazione in radio del bel libro di Francesco Lepore. Ma abbiamo fatto fatica a trovare disponibilità e abbiamo capito che il dolore persistente per questa triste storia di Giorgio e Tony vissuta da vicino è il motivo principale per cui abbiamo ottenuto dei rifiuti da parte dei protagonisti e delle protagoniste di allora. Poi c'è un altro motivo. Nel maggio scorso, nel maggio del 2022, è stata apposta una targa in memoria di Giorgio e Tony all'ingresso della Biblioteca Comunale di Giarre, finalmente, e alla presenza delle istituzioni, ma con la firma sulla targa stessa del sindaco, della ministra alle pari opportunità Belloni e del sottosegretario di Stato Scalfarotto. Scalfarotto era già al centro di un conflitto con attivisti e movimenti dei coordinamenti anche del Palermo Pride dopo l'affossamento del DDL Zan. Così molti attivisti e attiviste dei movimenti e delle lotte di allora e di oggi in questa occasione si sono sentite ignorate, non riconosciute e insultate. Pertanto questo rituale pubblico della targa alla memoria, invece di ricucire, ha riaperto una ferita. Questa puntata di Walloon, dedicata al caso di cronaca e al cosiddetto delitto di Giarre, finisce qua. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, domenica alle 11. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare in podcast questa come tutte le altre nostre puntate dal sito radiovallun.info. Ciao e a presto!